Capitolo tredicesimo. L'analizzatore. Una comprensione adeguata dei principi approssimativi di funzionamento della mente analitica è necessaria all'auditor quanto gli è necessaria la comprensione della natura e del contenuto della mente reattiva. Si può dire, anche se solo a titolo di esempio, che la mente analitica sia nettamente distinta dal resto della mente e dal corpo. Si può considerare che sia l'ubicazione del più alto livello di consapevolezza dell'adesso dell'individuo. Nell'essere umano, essa è l'ubicazione di un elevato controllo direzionale. Nello stato ottimale dell'individuo, essa possiede totale autodeterminazione per l'organismo. Poiché la sua energia potenziale è ridotta e i suoi circuiti sono stipati di dati di natura non essenziale, che essa ritiene necessari per mantenere un controllo continuo, seppur limitato, dell'organismo, questa determinazione viene usurpata da meccanismi di livello inferiore, come la mente reattiva. La teoria della determinazione basata su stimolo ed esperienza è valida per i meccanismi di comando di ordine inferiore, come nel caso degli animali. Decisamente non è valida per la mente analitica. Qui si può dire che risieda l'autodeterminazione di un individuo, che è altamente selettiva e automotivata. Essa non solo possiede il potere di scelta durante l'azione, possiede anche la capacità di creare stimoli. Si può considerare, a scopo di analogia, come la sede delle quattro dinamiche. Se danneggiata o ostruita da dati irrilevanti, essa sceglie di intralciare parecchie di queste dinamiche. Essa possiede immaginazione, può sognare, può creare ed è in grado di essere un'originatrice in qualsiasi ambito. È in grado, altresì, di creare vita e materia. Sebbene possa non averlo fatto fino al momento della stesura di quest'opera, la sua capacità di farlo è evidente e sta progredendo enormemente in quella direzione. Funziona in base al principio secondo cui essa può risolvere ogni problema che può enunciare. Ma la valutazione della mente analitica non dipende dalle sue constatate capacità nella creazione di una società. È di gran lunga il calcolatore più grande e più potente mai conosciuto. Può porsi i suoi problemi e può inventare problemi che sono ben lontani, sia dalla necessità sia dall'osservazione. È illimitata, è un'entità magnifica. Miliardi di parole composte telegraficamente non basterebbero neppure a stilare l'inizio di un elenco delle sue conquiste e del suo potenziale. È considerata inoltre, per brevità in questa analogia, come la principale e ottimale residenza dell'io. La sua attività può essere delineata dagli assiomi euristici del primo capitolo. La dinamica fondamentale e le diverse dinamiche sono il suo unico interesse. La mente analitica non contiene engram, contiene solo lock. Non c'è alcun dolore nella mente analitica, al di là di un somatico restimolativo ricevuto nello stesso modo in cui sarebbe stato ricevuto e trattenuto da qualsiasi altro organo del corpo. Gli engram non si intromettono nella mente analitica. È chiaramente all'opera un processo completamente diverso. Attraverso vari canali, la mente reattiva ha il totale controllo dei momenti di dolore. È una mente di tipo immediato, di livello inferiore, e si può considerare che comprenda tutta la struttura cellulare dell'organismo, inclusi i sottocervelli dei riflessi. Funziona in base a determinazione esterna e reagisce su un piano di A uguale A uguale A. Può entrare in azione solo quando la mente analitica è disorganizzata o dispersa a causa di mezzi esterni che agiscono con forza. Si può considerare che la mente analitica non ottenga alcun dato diretto dalla mente reattiva. Tutto il contenuto della mente reattiva è completamente sconosciuto alla mente analitica in un qualche modo diretto. Visto che la mente analitica non era in funzione mentre veniva ricevuto, la mente analitica, mentre riguadagna il controllo dell'organismo, non ha alcuna connessione con la mente reattiva. L'unica apparente debolezza della mente analitica, il fatto che può diventare inconscia o disperdersi, è un meccanismo di sopravvivenza ovviamente necessario all'organismo. Ci sono molti motivi per questo. Ha il compito di dirigere le dinamiche. Non può consentire al fatto che ci sia errore o danno del meccanismo. E tale incapacità è innata nel suo scopo primario. Non può permettere all'organismo di sbagliare e, quando viene introdotto un errore, è il primo organo del corpo che soccombe a shock fortissimi. Tra gli altri motivi, ne esiste uno puramente strutturale. Le onde d'urto, trasportate dai canali nervosi, per prima cosa disconnetteranno e scombussoleranno l'area nervosa del corpo maggiormente sensibile. Anche le droghe e i farmaci produrranno il loro massimo effetto sull'area nervosa maggiormente sensibile. La mente analitica è la prima a subire gli effetti di shock, droghe e farmaci. Esaminandola, si scoprirà che contiene meccanismi composti diffusibili che la proteggono da danni permanenti. Sebbene sia eccezionalmente resistente, eccezionalmente capace, essa non è fisiologicamente stabile in presenza di shock, droghe o farmaci, essendo questi ultimi, nella migliore delle ipotesi, dei veleni. La mente analitica ha svariati modi di eseguire i suoi compiti. Può imparare a pensare e calcolare metodi di calcolo nuovi e straordinariamente complessi, e poi usarli per risolvere i problemi che pone a se stessa, come pure i problemi che hanno origine nell'ambiente passato, presente o futuro. Può anche dare origine a questi ambienti,